Come abbiamo visto nella lezione precedente, esistono dei punti di convergenza con l'approccio di Dussel e dell'etica della liberazione e nei riguardi di Apel, ma anche punti di divergenza col filosofo tedesco, soprattutto proprio per quanto riguarda l'incipit, cioè il punto di partenza dell'etica del discorso e il punto di partenza dell'etica della liberazione, nel senso che l'una, l'etica del discorso, privilegia, ovvero, la confutazione dello scetticismo, e l'altra, l'etica della liberazione, privilegia come punto di partenza la confutazione invece del cinismo. E entrambe, tuttavia, come abbiamo ribadito, non negano poi dalle rispettive posizioni, ovvero il ruolo del cinico per Apel e il ruolo dello scettico in Dussel, ma in una posizione subordinata rispetto ai punti di partenza. Vogliamo adesso ancora insistere, perché la fondazione è molto importante naturalmente in Apel, e lo vedremo anche in Dussel, no? La fondazione dell'etica della liberazione. E dicevo, è molto importante questa della fondazione. Vogliamo insistere ancora nel caratterizzarla in senso rigoroso, perché questa fondazione viene a dire che, insomma, rispetto allo scettico che entra nell'argomentazione, naturalmente la fondazione di evidenze ultime, già da sempre presupposte come condizione di possibilità di ogni argomentazione, questi presupposti emergono attraverso la riflessione trascendentale. Ecco, queste evidenze ultime sono inaggirabili e chi le revocasse in dubbio o le negasse cade in una contraddizione performativa. Che cosa vuol dire questa inaggirabilità? Beh, qui ci riferiamo a quanto lo stesso Apel, nel testo che voi poi studierete, L'etica della comunicazione della Jakabuk, a pagina 29, è vero, uno dei tanti naturalmente, ma io mi riferisco a questi testi perché poi sono quelli che voi avrete tra le mani quando studierete, no? Sono i due libri, no? Infatti ieri abbiamo commentato qualche passo, qualche riga e qualche brano di Dussel. Oggi commentiamo qualche riga di Apel, tratto appunto dal libretto Etica della comunicazione, Jakabuk, che è oggetto del vostro studio poi per l'esame. Ecco, dicevo, che cosa vuol dire poi questa inaggirabilità? Ecco, e vediamo cosa dice Apel. Apel dice che l'inaggirabilità di cui tratta la pragmatica trascendentale è diversa, da quella che, come dire, concepisce anche la filosofia, no? Tradizionale, moderna, quella che, come la concepisce Kant, Husserl, Hegel, eccetera, eccetera. E come scrive Apel, benché tutte da un certo punto di vista possono avere una loro fondatezza, nessuna è tuttavia in grado di corrispondere alla funzione metodica di costituire un presupposto inaggirabile nel senso di una fondazione ultima riflessiva. Insomma, Apel viene a dire qui che la fondazione ultima riflessiva, che è inaggirabile, ecco, così come l'ha proposta lui, nella sua argomentazione, così come l'ha dimostrata, no? È diversa, da tutte quelle che si possono rinvenire in qualche modo nei filosofi moderni, a partire da Descartes, Kant, Husserl, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché in che cosa consiste allora questa fondazione ultima? Consiste questa inaggirabilità nel fatto che nel discorso argomentativo della filosofia, è vero, e specialmente nel discorso di coloro che discutono della inaggirabilità, ecco, quindi questo problema dell'inaggirabilità dal punto di vista filosofico, ecco, questo consiste nel fatto che si richiama chi asserisca o mette in dubbio qualcosa a quanto egli sotto pena di cadere in una autocontraddizione performativa, non può più mettere in dubbio, ovvero contestare. Quindi questa inagibilità riguarda innanzitutto qualcosa che non può essere mai più revocata in dubbio. Una volta pervenuta la fondazione, essa non può essere revocata in dubbio. Ecco perché è inaggirabile, in questo primo senso. Che non è che questa inagibilità vale una volta e poi si può revocare in dubbio, è definitiva. Ecco perché è ultima, non può più essere revocata in dubbio. E non è vero. In quanto si deve ricorrere nell'atto del suo argomentare a questa fondazione, e quindi non si può revocare in dubbio. Qualunque sia la posizione avanzata da un interlocutore. Quindi inagibilabile vuol dire innanzitutto irrevocabile. E non solo per quell'argomentazione, ma per ogni argomentazione. E quindi è in questo senso di insostituibilità e distinzione metodica che l'argomento risulta inaggirabile per ognuno che argomenta. Insostituibilità e distinzione metodica che l'argomentare, con le pretese di validità e le regole che esse implica, tutto quanto è già da sempre presupposto, quindi insostituibilità e distinzione metodica che l'argomentare mostra e che perciò risulta inaggirabile per ognuno che degli argomenti, per ognuno che argomenta e quindi per ognuno che pensa, perché in definitiva poi argomentare vuol dire pensare in senso logico, no? Allora, che cos'è inaggirabile? Ciò che è inaggirabile per l'argomentare risulta anche ultimo, in senso pragmatico trascendentale. Quindi inaggirabile vuol dire due cose. Anzitutto che non può essere mai più revocato in dubbio, è definitivo. E poi anche nel senso che è ultimo. E questa ultimità, infatti è fondazione ultima, è da intendersi nel senso della, come vedremo, della pragmatica trascendentale. E come sostiene Apple, fra le norme, fra le presupposizioni inaggirabili, nel duplice senso che abbiamo detto, che sono definitive e non possono essere mai più revocate in dubbio, e sono ultime nel senso che sono trascendentali, nel senso della pragmatica trascendentale, come vedremo, ecco, fra queste presupposizioni inaggirabili dell'argomentare rientra anche il fatto che determinate norme morali fondamentali sono state già da sempre riconosciute. Anche queste sono inaggirabili. Infatti il riconoscimento già da sempre avvenuto di certe norme fondamentali che riguardano, come vedremo, una comunità ideale della comunicazione. E cosa sono queste norme fondamentali già da sempre presupposte, riconosciute implicitamente e presupposte a priori in ogni argomentario? Sono appunto quelle esigenze che sono a fondamento di ogni principio esplicitamente formulabile in relazione alle situazioni. Quindi sono anzitutto queste norme fondamentali riferiscono ad ogni principio formulabile esplicitamente e che è rapportato ad ogni situazione. E tanto più di ogni norma materiale imperative contenutisticamente determinati. Non solo, vero, le norme formali, già da sempre presupposte, ma anche le norme materiali che ineriscono ad ogni situazione. Fra di esse, fra queste norme, già da sempre presupposte, queste norme morali fondamentali in ogni argomentare, stiamo chiarendo che cos'è già da sempre presupposto, come sostiene Apple. Tra queste norme va annoverata, per ora, almeno la norma della giustizia, ovvero dell'eguale diritto per tutti i possibili partner del discorso all'impiego di ogni atto linguistico utile all'articolazione di pretese di validità, in grado di ottenere un possibile consenso. Quindi è già da sempre presupposto questa norma, questa regola fondamentale, no? E innanzitutto la regola di giustizia, che in che cosa consiste questa norma fondamentale della giustizia? Qui è in questo senso che tutti i possibili partners del discorso, tutti i possibili, non è vero, interlocutori, tutti, possono usare ogni atto linguistico che sia funzionale per addivenire a pretese di validità su cui tutti acconsentono. Quindi questa è la giustizia, che tutte le norme e tutti gli atti linguistici che si mettono in campo possono costituire pretese di validità, si può ricorrere a tutto ciò in modo che possano costituire pretese di validità tale da ottenere il consenso di tutti. E inoltre la norma fondamentale della solidarietà. In che senso? Valida per tutti quelli che partecipano alla comunità di comunicazione. E anche per, non solo a quella reale storica, come vedremo, ma anche a quella potenziali. E quindi della comunicazione in linea di principio illimitata, e riguardano il reciproco appoggio nel quadro del comune intento di una soluzione argomentativa dei problemi. Quindi bisogna essere solidari, dice un'altra norma, in questo senso già da sempre presupposto, tra le norme morali fondamentali, è quella appunto della solidarietà, cioè che tutti siano solidali con. Nell'escogitare ogni nel perseguire il reciproco aiuto affinché si possa pervenire ad una soluzione argomentativa dei problemi, come antidoto alla violenza. Le controversie, come abbiamo anticipato, devono essere risolte attraverso la soluzione argomentativa, l'argomentazione, l'etica della comunicazione. Quindi in ciò tutti devono essere solidali, i membri della comunità reale della comunicazione, tutti gli interlocutori, solidali nel tendere a questo fine. Di affidare alla comunicazione, quindi all'organizzazione, la soluzione dei problemi e non ad altri metodi come la violenza, ad esempio. Quindi giustizia e solidarietà, uguale diritto di tutti, la giustizia è di usare qualsiasi atto linguistico in modo da articolare pretese di validità che possono essere condivise da tutti. Anche solidarietà in modo che tutti siano solidali nel tendere e nel pretendere e nel voler pervenire alla soluzione delle controversie, dei conflitti attraverso le argomentazioni, non attraverso la violenza, non attraverso l'odio, non attraverso la lotta, non attraverso il conflitto. Certo, si parte da numerose volte da opinioni divergenti, no? Ma esse vanno risolte in modo solidale, cioè attraverso il dialogo, l'argomentazione, non con altri mezzi. Infine, la norma fondamentale della responsabilità per tutti i partner del discorso. Quindi giustizia, solidarietà e responsabilità per tutti i partner del discorso. Nello sforzo per risolvere i problemi, e quindi in modo responsabile. Quindi in modo responsabile, abbiamo già parlato dell'etica della responsabilità, perciò, come dire, queste sono già da sempre presupposte, no? E quindi nella nel discorso. Quindi giustizia è solidarietà e responsabilità. Queste poi pertengono, come vedremo, molto poi saranno esplicitate nella comunità ideale della comunicazione, no? Che sono già da sempre presupposto e riconosciute. E questo avremo modo di parlarne, no? Ed è questo un aspetto molto importante quando tratteremo, no, nel prosieguo di questi nostri incontri, della comunità ideale e della comunità reale della comunicazione. Ora, è vero, nel corso di queste riflessioni arriveremo anche a questo punto, che è un punto decisivo. Ma qui naturalmente può sorgere ancora una difficoltà riguardo alla questione dell'inaggirabilità, che come vedete è decisiva nella fondazione ultima. Perché naturalmente questa contraddizione performativa è inaggirabile. Ancora inaggirabilità può dare luogo a un'altra difficoltà. Se riconosce la norma fondamentale della comunicazione, ideale della comunicazione, va intesa naturalmente come un atto di libertà, no? Se va intesa così, sembra conseguire che quest'atto dovrebbe poter anche essere rifiutato. Quindi l'adesione è libera, no? A questa fondazione, quindi il riconoscimento di esso è libero, ovviamente. Allora potrebbe anche essere allora rifiutato, revocato in dubbio, dunque inaggirato. Aggirato, no? E allora che ne è dell'inaggirabilità? Ecco il problema. In tal modo il riconoscimento delle norme della ragione comunicativa risulterebbe aggirabile se è libero. Allora in che senso dobbiamo intendere questa difficoltà? Come la sciogliamo? Come la risolviamo? Quindi se fosse vero che questa, nel senso che questa difficoltà non sarebbe risolvibile, allora verrebbe fuori che si darebbe una fondazione ultima, no, ma si darebbe più che altro una decisione ultima. E attenzione, noi stiamo parlando di una fondazione ultima, non una decisione ultima, nel senso che allora noi potremmo decidere, come direbbe Albert, no, in quel trilemma, a un certo punto decidiamo di interrompere il processo. No, qui non si tratta allora, la fondazione ultima non è una decisione ultima, nonostante essa sia libera, no? Nel senso che noi liberamente accogliamo, che accettiamo, perché è un'evidenza della ragione, pena l'autocontraddizione performativa, che naturalmente esistono evidenze ultime, pena la contraddizione performativa in ogni essere argomentato. Ma questo naturalmente allora non è frutto, pur essendo libera, questo assenso, questo riconoscimento in definitivo di questa fondazione e con tutto quello che consegue, implica, questa non è una decisione ultima, dunque, ma è una fondazione ultima. Non confondiamo decisione con fondazione ultima. Decidere appartiene all'ambito morale, all'ambito del libero arbitrio. Fondazione appartiene all'ambito logico, no? Logico-filosofico. Bene, e quindi allora sarebbe perciò aggirabile, perché allora se riguarda una decisione ultima, io posso a un certo punto sempre revocare in dubbio la mia decisione. Qui non è una, l'inaggirabilità non riguarda la decisione ultima, non è una fondazione ultima. E un simile argomento esprime in effetti la riserva di fondo che molti filosofi nutrono, no? Riguardo alla fondazione ultima. E questo è interessante, no? Questa obiezione, che a per stesse si forma. E ad esempio egli cita lo stesso Popper, no? Il filosofo della scienza, l'epistemologo Karl Popper, che voi tutti avete sentito nominare, il quale insiste nel dire che sulla necessità di un irrazionale atto di fede che noi compiamo, dice Popper, quando optiamo tra la ragione critica e l'oscurantismo. e quindi anteriormente ad ogni argomentazione circa l'uno o l'altro, noi già anteriormente facciamo una decisione dicendo che decidiamo per la ragione critica rispetto all'oscurantismo. E dopo mostriamo, no, la validità della ragione critica. Ma Popper dice, noi però prima di fare questo abbiamo una previa decisione dove tra alternativa oscurantismo e ragione critica optiamo per la ragione critica. E sembra quasi un atto di... È curioso anche questo che è Popper, no? Questa decisione preliminare è decisione, quindi al campo della scelta, è preliminare per poi mostrare la validità, no? Insostituibile dell'apporto della ragione critica, no? E naturalmente, come dire, sembra quasi qui una specie di decisionismo, e questo è molto interessante, no? Perché naturalmente Popper sostiene che non esistono ragioni cogenti per scegliere la ragione piuttosto che l'oscurantismo. Questa è una decisione, come dire, quasi un atto di fede che facciamo inizialmente nello scegliere l'una piuttosto che l'altra, la ragione critica piuttosto che l'oscurantismo. Ma Appel replica a questo atteggiamento che, come dire, è assimilabile, sia pure in un'altra prospettiva, a quello che appunto avviene nel trilemma di Albert, che insomma, come vedete, gioca un ruolo decisivo in questo problema. La posizione di Albert è emblematica, come abbiamo detto. A un certo punto, nella terza alternativa, no, di quel trilemma, dice, allora facciamo la decisione, no, arbitrale, di sospendere, no, il nostro processo di fondazione, di argomentazione. Ma qui Appel sostiene che, affidandosi ad un decisionismo, per così dire, trascendentale, si confondono due diversi problemi. Quello del riconoscimento riflessivo trascendentale della fondazione e quello della traduzione di quel riconoscimento in una decisione pratica attraverso la volontà buona. Qui è vero, per un certo punto di vista, l'obiezione è che ci siamo posti, è vero, no? Ha un certo significato, no? E anche la posizione di Popper sembrerebbe, no, avvallare quel significato, no? Che optare per la ragione, in fondo, rispetto all'oscurantismo, è più... presuppone un preliminare atto di fede. Ma qui dice, bisogna però distinguere tra un decisionismo trascendentale e un decisionismo e la traduzione di quel decisionismo trascendentale che ci porta poi a riconoscere sul piano pratico quella decisione che abbiamo fatto. E l'abbiamo fatta poi sul piano della volontà buona. Questo decisionismo, questa decisione trascendentale, che è cioè il riconoscimento attraverso la riflessione trascendentale della fondazione, è anche quello che non possiamo risolvere con argomenti, della traduzione di quel riconoscimento in una situazione pratica. È incontestabile che chi argomenta si è già portato sul terreno della ragione comunicativa del discorso e ne ha riconosciuto le norme, abbiamo già detto questo, no? Riconosce chi partecipa all'argomentazione, come fa lo scettico, che riconosce le norme tutto quanto vi è presupposto, no? In ogni essere argomentato. La fondazione riflessivo trascendentale di cui abbiamo parlato, si riferisce solo a questo. Quando parliamo che chi già da sempre entra nell'argomentazione è come lo scettico, ha già da sempre presupposto e riconosciuto esattamente tutte le norme implicite in ogni serie argomentare, tutte le sue condizioni che la rendono possibile, no? E quindi questa è Quindi a questo si riferisce, no, la fondazione ultimo riflessivo trascendentale, a questo riconoscimento. E questo non può venire e quindi avendolo già riconosciuto, questo implicitamente, poi noi lo esplicitiamo, no, come stiamo facendo, attraverso la dimostrazione, e quindi la fondazione, chi le ha già riconosciute, allora non fa una decisione per queste, non fa una decisione ultima pro o contro quel riconoscimento, e neanche pro o contro la ragione che le fonda, perché sono già da sempre riconosciute, e quando le esplicita e le fonda attraverso la ragione, non lo fa perché, come dire, ciò è frutto di una decisione ultima, perché le ha già da sempre riconosciute, perché sono già da sempre presupposte a priori in ogni seria argomentazione. Quindi, come dire, non ha senso dire che queste sono frutto di un riconoscimento che può essere anche revocato in dubbio perché è libero, perché è frutto di una decisione libera riconoscerle o non riconoscerle. No, non si tratta di questo. Perché noi implicitamente le portiamo, le esplicitiamo, ma sono già implicite e emergono alla riflessione trascendentale, ma esistono già. Noi non facciamo che farle venire fuori, mostrarle attraverso la riflessione. Ma che cosa mostriamo? Quello che già da sempre è presupposto a priori, in ogni essere argomentato. E questo è ciò che è già da sempre presupposto a priori e che noi, come dire, attraverso la riflessione trascendentale esplicitiamo. Ciò che è già da sempre presupposto a priori, naturalmente non è frutto di una nostra decisione, perché già da sempre è così, già da sempre sono presupposti. Dunque non confondiamo perciò questi due piani. Quindi non c'è perciò una decisione ultima, come dice Popper, pro o contro la ragione, e questa scelta, dice Popper, insomma, come dire, è frutto di un atto di fede più che di una dimostrazione. No, perché questo significa confondere il piano della fondazione trascendentale e con tutto quello che questo implica come presupposto e come dire, la sua traduzione in quel riconoscimento. Ma quella traduzione, come dire, che è frutto di una libera decisione, non inficia ciò che è da sempre presupposto, perché lo è già indipendentemente dalla nostra decisione, pro o contro, come direbbe Popper, la ragione. Questo è molto importante. L'idea stessa di una decisione fra le due alternative è che Popper sembra avallare, risulta in vero incomprensibile, invece risulta intelligibile solo presupponendo che già si possa argomentare. È evidente, no? Quindi è intelligibile solo a questa condizione, ma ciò presuppone che è già avvenuto il riconoscimento delle norme del discorso. Quando diciamo che optiamo per la ragione e poi usiamo la ragione nelle nostre argomentazioni scientifiche, naturalmente questo che cosa implica? Che ciò è intelligibile solo presupponendo che già si possa argomentare. E questo implica a sua volta il fatto che abbiamo già riconosciuto attraverso la riflessione trascendentale che esistono, vero, norme del discorso e tutto quanto è implicito in ogni serie argomentale. E su questo, dice Appel, e questo punto è importante, no? Perché naturalmente mette in gioco, no? Che rapporto c'è tra libertà e fondazione, no? E quindi per rispondere a quella difficoltà, no? Dell'inagirabilità essa non può essere revocata in dubbio, perché, come qualcuno può sostenere, perché si tratta appunto di una libera decisione. Certo che l'assenso a questo è frutto di libera decisione, ma a che cosa assentiamo? È a ciò che è già da sempre presupposto, e quindi noi semplicemente lo riconosciamo. Potremmo anche non riconoscerlo, no? Perché qui confondiamo i due piani. Quindi, e questo è molto interessante. E quindi la difficoltà che fa Popper, insomma, deriva da questo equivoco, da questa confusione, da questo fraintendimento. E quindi bisogna distinguere tra, appunto, fondazioni ultime in senso trascendentale e il ruolo del riconoscimento in essa. Perciò questo. E ciò è alla base anche, e qui ciò è inaggirabile, anche in questo senso, no? Anche per rispondere a questa difficoltà. E ciò è anche alla base, naturalmente, di domande che noi naturalmente ci facciamo, no? Perché, allora, perché mai dovremmo essere razionali? No? E soprattutto perché mai dovremmo essere morali? È la stessa, se questo è frutto di una solo decisione, no, nostra, che potremmo revocare. Non è una optional, una scelta questa, che può essere revocata, nonostante essere morale è una scelta, come sembra contraddittorio, no, come diciamo. Ma questo è il problema, no? Se diamo una risposta qui nello sciogliere nel rispondere a quell'interrogativo, perché essere razionale, perché essere morale, se lo diamo soltanto alla luce di un concetto di fondazione solo logico-formale, e non è facile rispondere a quella domanda in modo valido. E invece bisogna avere, mostrare un'altra, procedere per un'altra via. Quindi, bisogna rispondere in un altro modo. E in che senso? Risulta, come noto, impossibile offrire a questi due interrogativi una risposta valida. Interrogativo, peraltro, cruciale per la questione riguarda la possibilità di una morale post-convenzionale. Presupponendo la logica apolitica, e quindi la logica formale, e quindi una fondazione in senso logico-formale, ogni risposta dovrebbe già presupporre ciò che deve venire fondato. E quindi cadremmo in una petitio principio. Perché, al contrario, in ogni fondazione, in senso logico-apodittico, si deve presupporre proprio questo. La ragione sotto forma di norma del discorso. E a questa domanda, naturalmente, Apelle risponde che la fondazione ultima, pragmatica trascendentale, quindi quella che abbiamo noi detto, che in seguito Apelle chiamerà la fondazione in senso pragmatica trascendentale, ha per rispondere, no? Che ciò avviene tramite una stretta riflessione sulle condizioni inaggirabili di possibilità della validità dell'argomentare. Bene, ma continueremo la prossima volta. Arrivederci.